Stati Uniti, a Minneapolis, un agente dell'immigrazione spara ed uccide una donna. Centinaia di cittadini scendono in piazza in segno di protesta. Trump e i suoi ministri difendono la gente. I democratici parlano invece di omicidio e chiedono di aprire un'inchiesta. L'attacco USA per catturare Maduro ha causato 100 morti, lo denuncia il ministro dell'interno della Venezuela. Il paese resta sotto il controllo di Washington. Dettiamo noi le decisioni a Caracas, dice l'amministrazione Trump. Il Venezuela conferma avviati i negoziati sulla fornitura di petrolio agli Stati Uniti. E sul greggio venezuelano è scontro tra Casa Bianca e Cremlino dopo il sequestro della petroliera russa. Si abbassano i toni con la Colombia, Petro e Trump parlano al telefono, presto potrebbero incontrarsi. A Calarenze anche quest'anno il raduno neofascista e saluti romani, Fratelli d'Italia denuncia l'aggressione di suoi 4 militanti. Clima d'odio, accusa Meloni. Sempre ieri a Roma 5 fori di proiettili sulla sede della CGIL di Primavalle. Grave atto intimidatorio, denunciano il sindacato e tutto il centro-sinistra. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Negli Stati Uniti torna prepotente la polemica sul pugno duro contro l'immigrazione imposto dall'amministrazione Trump. Dopo l'uccisione di una cittadina statunitense a Minneapolis da parte di un agente dell'ICE, le forze federali anti-immigrazione, la donna è stata colpita con 3 colpi di pistola alla testa per aver ignorato l'ordine di uscire dall'auto di cui era al volante. L'intera scena è stata ripresa con un cellulare da un testimone. Questo l'audio.
No! No! Shit! Shit! Oh my god! What the fuck? What the fuck?
Il video è diventato virale e ha suscitato un'ondata di indignazione con manifestazioni spontanee a Minneapolis e in altre grandi città come New York. Le forze di polizia e l'amministrazione Trump difendono la gente che ha sparato, i democratici parlano invece di omicidio e chiedono un'indagine in diretta. Roberto Festa, Roberto.
Buongiorno René. Nicole Good è stata uccisa dagli agenti dell'ICE a Minneapolis, a meno di un chilometro da dove fu soffocato un'altra vittima della violenza poliziesca, George Lloyd. René Nicole aveva 37 anni, un figlio di 6 anni, e su Instagram si descrive come una poetessa, scrittrice, moglie, madre, chitarrista da schifo del Colorado. La dinamica della sua uccisione, ripresa, come avete fatto sentire, in diversi video, lascia pochi dubbi. Si vede la sua auto in mezzo alla strada, non lontano gli agenti dell'ICE stavano svolgendo un'operazione contro gli immigrati. 2 agenti le si avvicinano, lei retrocede in macchina senza in nessun modo minacciarne, diciamo, l'incolumità. Poi posiziona la macchina in modo da andarsene, arriva un terzo poliziotto, le spara 3 colpi di pistola alla testa, uccidendola. Nonostante il filmato sia molto chiaro, sia incontrovertibile, Donald Trump dice che gli agenti hanno agito per legittima difesa. Kristi Noem, segretaria della sicurezza nazionale, spiega che la donna uccisa si è resa responsabile di un atto di terrorismo nazionale domestico. Sono commenti che hanno fatto andare su tutte le furie le autorità locali. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, definisce le parole di Trump stronzate. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, chiede di non credere a quello che dice il governo, ma implora la popolazione, dice: non lasciatevi andare a violenze. Il Minnesota è al centro di un'azione repressiva da parte delle autorità federali. Qui c'è stata una truffa da parte della comunità somala. Trump ha definito i somali spazzatura e ha fatto partire la caccia al migrante. Quindi rastrellamenti, insulti, arresti, terrore, morte, appunto, è un altro giorno nell'America di Donald Trump. Omar.
Grazie a Roberto Festa. E anche in politica estera le azioni dell'amministrazione Trump si fanno sempre più aggressive. E scontro tra Mosca e Washington dopo il sequestro ieri di una petroliera battente bandiera russa nell'Atlantico. Per la Casa Bianca la nave ha violato le sanzioni statunitensi sul petrolio. Il Cremlino parla invece di un abbordaggio illegale. Da Caracas, intanto, il ministro dell'Interno Cabello ha dichiarato che l'attacco condotto dagli Stati Uniti per catturare Nicolás Maduro ha causato la morte di 100 persone e ferito sia il presidente destituito che la moglie Cilia Flores. Pur suscitando indignazione, la notizia non cambia i rapporti di forza tra i due paesi. Le compagnie petrolifere, la Compagnia Petrolifera Nazionale della Venezuela ha appena annunciato l'avvio ufficiale di un negoziato con Washington sulla fornitura di petrolio. Anche nei confronti della Groenlandia la linea di Trump resta netta: gli Stati Uniti ne hanno bisogno, e se il segretario di Stato Marco Rubio si prepara ad incontrare le autorità danesi per contrattarne l'acquisto, la portavoce della Casa Bianca non ha escluso l'opzione militare. Ascoltiamo Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano.
E in realtà si poteva intravedere da diversi anni che con l'amministrazione Trump sembra arrivata all'estremo, cioè un processo di progressiva militarizzazione della politica estera degli Stati Uniti. Credo che sia il prodotto di uno degli squilibri più pericolosi dell'attuale contesto internazionale, cioè il fatto che il potere è distribuito in modo molto più eguale che in passato in altre dimensioni come quella economica, nella quale non possiamo più parlare di un mondo unipolare, ma sul terreno militare il mondo resta ancora rigidamente unipolare, dominato dallo strapotere militare degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno sempre di più la tentazione di abusare di questa superiorità sul terreno militare, quasi a compensare il riavvicinamento degli altri, a cominciare dalla Cina naturalmente su altre dimensioni. Quindi è una dinamica pericolosa e a questo punto di lungo periodo. Senz'altro la posizione degli Stati Uniti è una posizione molto più fragile rispetto a qualche anno fa, proprio sul terreno della legittimità prima di tutto, perché questa è la novità, se vogliamo, dell'amministrazione di Donald Trump, la quale sembra avere rinunciato quasi del tutto a qualunque pretesa di legittimità. L'uso del potere è un uso del potere senza mediazioni sul terreno del linguaggio, senza mediazioni sul terreno giuridico. Questo è da un lato una manifestazione di strapotere, ma dall'altro lato anche una manifestazione di debolezza, perché un potere egemonico forte naturalmente cerca anche il consenso degli altri, cosa che sembra non interessare per nulla a Donald Trump.
Si abbassano intanto i toni tra Stati Uniti e Colombia. Donald Trump e Gustavo Petro hanno avuto un primo colloquio telefonico dopo gli accesi scambi di accuse degli ultimi giorni. I due presidenti potrebbero presto incontrarsi alla Casa Bianca, fa sapere Washington. Dopo l'attacco sulla Venezuela, la Casa Bianca ha minacciato anche altri paesi dell'America Latina, tra questi il Messico, della presidente Claudia Sheinbaum. Nella città messicana di León abbiamo raggiunto Fabrizio Lorusso, giornalista e ricercatore.
Trump ha menzionato chiaramente il Messico come fonte di problemi per la presenza di gruppi criminali che lui chiama cartelli narcoterroristi, e quindi in tutto il suo primo anno di mandato ha comunque insistito sulla possibilità di intervenire direttamente in territorio messicano. Però chiaramente dopo l'attacco al Venezuela, nuove menzioni proprio al Messico, ma poi anche alla Colombia e ad altri paesi della regione, Cuba, eccetera, chiaramente la preoccupazione è aumentata, e sono aumentate anche le domande alla stessa presidentessa Sheinbaum e in generale al governo su cosa intende fare di fronte a queste minacce continue. Le risposte sono sempre state piuttosto diplomatiche. Claudia Sheinbaum ha rifiutato l'intervento in Messico, ma ribadendo comunque la stretta collaborazione e canali di comunicazione unici, stabili e forti con tutti gli operatori, diciamo, del governo di Trump, e quindi ha rassicurato sul fatto che il Messico non sarà oggetto di questo tipo di interventi, e che la collaborazione sul tema della migrazione e della criminalità organizzata è molto stretta.
Veniamo ora all'economia. Secondo Eurostat, l'inflazione annua nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 2% a dicembre 2025, un calo dovuto alla diminuzione dei prezzi dell'energia. Il 2% è anche l'obiettivo della Banca Centrale Europea e le previsioni sono di ulteriore discesa. La conseguenza potrebbe essere l'ipotesi di un prossimo taglio dei tassi per sostenere la ripresa, per ora molto moderata nell'intera area euro. Se in Europa il calo dell'inflazione è stato superiore alle attese, l'Italia è in controtendenza. Sentiamo Massimo Alberti.
L'Italia chiude il 2025 in controtendenza rispetto al resto d'Europa per quanto riguarda i prezzi, in salita a dicembre dopo tre mesi di calo, trainato soprattutto dal carrello della spesa degli alimentari nonostante una forte debolezza dei consumi interni. Nel complesso in Europa l'anno si è chiuso invece con un rallentamento dei prezzi, frenato dai beni energetici, su cui pesano molte incognite per l'anno che si apre, ma il 2025 termina con il raggiungimento dell'obiettivo della BCE del 2%, quello per cui i banchieri centrali hanno tenuto i freni sulla politica monetaria dopo i primi tagli di tassi. La previsione della stessa banca centrale, ma anche di molti analisti finanziari, sono di un'ulteriore frenata dell'inflazione che si porrà quindi sotto l'obiettivo. La stessa BCE sottolinea un quadro di crescita contenuta. Capital Economics prevede un rallentamento della crescita salariale, tutte indicazioni che potrebbero far pensare a nuovi tagli dei tassi per sostenere la fiacca economia europea, ma il 2026 sarà anche l'anno del riarmo e dell'eccezione al patto di stabilità in nome della spesa militare. Se gli analisti scommettono comunque su un costo del denaro più basso, i falchi, a partire dai tedeschi, il vero beneficiario della politica di riarmo, sono in agguato per tenere una politica monetaria rigida, tanto che le scorse settimane la rappresentante tedesca nel board della BCE aveva persino evocato un incremento dei tassi che sarebbe surreale. Fare previsioni resta difficile, visti appunto scenari che toccano direttamente questioni economiche delicate a partire dai beni fossili cui l'Europa, accantonato il Green Deal, resta ancorata, così come appunto il quadro diverso di vari paesi che potrebbe generare effetti molto differenti, a partire proprio dalla questione del carovita.
Un migliaio di neofascisti, saluti i romani, il grido presente. Anche quest'anno l'estrema destra si è riunita a Roma per ricordare l'anniversario dell'uccisione 48 anni fa di due giovani militanti dell'MSI nella sede del Movimento Sociale di Acca Larenzia. Poche ore prima Fratelli d'Italia ha denunciato che quattro militanti del suo movimento giovanile sarebbero stati aggrediti mentre emettevano dei manifesti vicino ad un supermercato in via Tuscolana. Da destra sono tornate le accuse d'odio, non si è sottratta la Presidente del Consiglio Meloni, che poi è tornata ad invocare la pacificazione nazionale, il tentativo della destra post-fascista di mettere sullo stesso piano fascisti e antifascisti. Ascoltiamo Federico Fornaro, storico e deputato del PD.
Sta dentro un filone che va avanti da un quarto di secolo, il tentativo di parificazione sostanzialmente tra fascismo e antifascismo, e questo è inaccettabile, come inaccettabile la violenza, sia ben chiaro. Però da un punto di vista storico è il tentativo in qualche modo di dire che in fondo sono tutti uguali, hanno combattuto durante i 20 mesi della lotta di liberazione, ognuno diciamo per un ideale, e quindi in qualche modo vanno ricordati con lo stesso spirito. Così come c'è una questione aperta rispetto a una lettura, una rilettura degli anni 70, degli anni di piombo, e mi pare che da parte della destra anche qua ci sia un atteggiamento storicamente non accettabile, quasi che la destra fosse vittima, dimenticando diciamo tutta la stagione delle stragi, tutta la stagione che il lavoro straordinario di magistrati è riuscita a cristallizzare diciamo come una verità giudiziaria, con evidentemente anche molti elementi di verità storica, cioè l'utilizzo della manovalanza neofascista per la realizzazione delle stragi. E quindi da questo punto di vista quest'idea che i giovani della destra erano sopraffatti dalla violenza della sinistra non restituisce quello che furono gli anni 70, anni che abbiamo tutti il dovere di mettere come monito perché tutto quello che in quegli anni successe non succeda più.
E sempre ieri a Roma, la sede della CGIL del quartiere Primavalle, sono stati trovati 5 fori di proiettili sulle vetrate e le serrande della sede. La Digos ha poi trovato 2 ogive. Al momento non sono arrivate rivendicazioni. Solidarietà al sindacato è stata espressa dal sindaco di Roma Gualtieri, da tutto il centro-sinistra, che parla di atto gravissimo. Ascoltiamo Natale Di Cola, che è il segretario della CGIL Roma e Lazio.
Colpi di pistola fatti a altezza uomo sembrano proprio dei fori fatti davanti alla sede. Essendo caduta in un giorno diciamo prefestivo, stiamo cercando di capire la dinamica esatta di quando è avvenuto. È chiaro che l'ultima volta che la sede era stata chiusa non c'erano, e adesso cercheremo di capire cosa è successo, perché non c'è stata nessuna rivendicazione e neanche avevamo nessuna avvisaglia di problemi legati a quella sede territoriale.
In ogni caso è un grave atto intimidatorio per voi?
Assolutamente sì, in una zona complicata della città, andremo avanti sperando che la magistratura faccia più presto chiarezza sul motivo e su cosa è avvenuto.
Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:45, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30.